As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Buongiorno a tutti. Oggi parliamo del futuro dell'Italia, in realtà anche del futuro del mondo, se vogliamo, un po' dal mio punto di vista. Io sono una persona per natura un po' pessimista, in questi ultimi anni sono diventato molto più pessimista, quindi sto pensando di fondare, anzi ho fondato questa nuova corrente di pensiero che si chiama iperpessimismo, alla quale appartengo per ora soltanto io, quindi, però penso che avrò molti...
Dove ci si tessera?
Già questo è ottimismo.
Perfetto.
Hai ragione. Non avrò molto poco. Voi vedete le immagini di Greta Thunberg che... si incavola giustamente, dice dobbiamo fare assolutamente qualcosa per salvare il pianeta. Io sono molto oltre, io dico non sprechiamo soldi a cercare di salvare il pianeta, investiamo tutto sulla velocità della luce perché è l'unica possibilità che abbiamo di andarcene. Vediamo cose che accadono tutti i giorni, anche per esempio in questi giorni c'è l'invasione della Siria curda da parte dei turchi, che è una cosa, se volete, piccola, contro la quale tutti sono d'accordo nel condannarla, ma nessuno fa nulla, nessuno è in grado di fare nulla, perché il mondo funziona così. Quindi figuriamoci se il mondo riuscirà mai a mettersi d'accordo per una cosa così gigantesca e più sfumata come combattere l'inquinamento, il climate change, queste cose. Perciò dal mio punto di vista non ci sono grosse speranze di salvare la Terra e salvare il pianeta, l'unica domanda è quando finirà. E come finirà? Perché poi ci sono una serie di minacce che si sovrappongono una con l'altra. Per cui vorrei parlare da questo punto di vista molto positivo con i nostri ospiti qua oggi, per i quali ho riservato una serie di domande, ognuna posto un tipo di minaccia diversa. Cioè non aspettatevi qua, almeno da parte mia, nelle intenzioni, risposte su come risolvere i problemi. La risposta è su quale problema arriva prima. Ok. Allora, partirei con Roberto Paura, che è un futurologo, quindi è un esperto, diciamo, un po' proprio sull'argomento generale, su come finire il mondo, sostanzialmente.
In parte sì.
Ma questa cosa, questo dibattito sta diventando troppo divertente, però io lo pensavo più...
più
tetro. Per parlare un po' con Roberto, diciamo, delle minacce più globali che incombono sul nostro futuro. Poi con gli altri ospiti parliamo più specificamente dell'Italia, ma però ci sono tutta una serie di cose che non sono, riguardano l'Italia, ma riguardano tutto il mondo. Pensiamo per esempio appunto alla questione del clima, che comunque è stata dibattuta, è dibattuta continuamente nei telegiornali, eccetera, ma ci sono per esempio il problema dell'automazione che porta via il lavoro, il ritorno della guerra fredda, le reazioni alla globalizzazione che a loro volta portano chiusure, problemi economici globali difficili da capire, anche non solo da risolvere. E poi ci sono tutta una serie di questioni naturalmente legate ad altri argomenti che includono la tecnologia, quindi che ha chiaramente dei pro ma sempre dei contro, che sono sempre più difficili da comprendere. Per esempio, anche è una cosa che viene considerata di fantascienza, ma il bello della nostra epoca è che noi stiamo vivendo, i problemi della fantascienza diventano reali, perciò potrebbe essere un problema interessante anche il, come si dice in italiano, the rise, l'ascesa di un'intelligenza artificiale che prendesse il potere, no? È una cosa che consideriamo un po' da un punto di vista ironico, perché chiaramente abbiamo visto Terminator, pensiamo a queste cose da un punto di vista un po' spettacolare, però parliamo tutti i giorni con Alexa, parliamo con Google, e queste cose capiscono sempre di più, e non sappiamo bene esattamente come funzionano fino in fondo, cioè, sappiamo ancora che se chiediamo a Google se dobbiamo prendere l'ombrello, lui non capisce che cosa gli hanno chiesto, Alexa sì, però magari domani lo capisce, magari domani capirà anche qualcosa di più.
Sì, grazie intanto Silvio per l'invito, molto gradito. Quando cerchiamo di immaginare appunto il futuro dell'Italia, appunto è impossibile andare a pensare che possiamo, no, ottenere il futuro, le tendenze al di là delle Alpi, no, al di fuori delle nostre aree costiere. Noi siamo in un sistema così ormai interdipendente che dobbiamo andare a vedere quelle che vengono chiamate, no, le grandi tendenze, i megatrend sono i termini che noi usiamo nel nostro lavoro. I megatrend sono su scala globale, sono su scala temporale molto lunga, ma soprattutto sono su scala globale, alcuni li hai citati, e molti di questi, direi quasi tutti, hanno un impatto anche sul nostro paese. Io immaginerei appunto, al di là di quello del cambiamento climatico di cui già abbiamo parlato, uno che ci interessa particolarmente è quello demografico, tutti i megatrend che riguardano il futuro demografico. E l'Italia in questo è avanguardia, negativamente ancora una volta, ma nel senso che voi lo sapete, il nostro è il secondo paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. Noi abbiamo un problema, lo avrete letto anche ormai, se ne parla sempre più spesso, lo dice l'Istat, lo dice l'Orispes e tanti altri, del fatto che neanche il nostro paese è quello che si sta più riuscendo demograficamente. Abbiamo, nel 2016 è stato il primo anno in cui l'Italia è entrata in declino demografico, abbiamo perso 150.000 abitanti, da allora non abbiamo più ripreso, nonostante l'introduzione di flussi migratori importanti. Tant'è che riteniamo, che i demografi ritengono che nel 2050 abbiamo perso 10 milioni di abitanti. Questo da un lato è positivo, perché noi pensiamo sempre di essere troppi, ed era un vecchio topos anche, no, della fantascienza, il problema della sovrappopolazione. Oggi l'abbiamo un po' problematizzato, perché abbiamo un mondo diseguale da questo punto di vista. Abbiamo un continente, l'Africa, che sta triplicando la sua popolazione, arriverà da 1 a 3 miliardi entro la fine del secolo, e un continente, l'Europa, che invece perderà 150 milioni da qui alla fine del secolo, di cui 10 milioni in Italia entro la metà di questo secolo. Il 2050 sembra sempre una data di fantascienza, ma buona parte di noi sarà ancora assolutamente in vita e in buona salute nel 2050. Per cui è un problema di cui dobbiamo, diciamo, preoccuparci, perché quando parlo di megatendenze, il dato demografico è interessante fino a un certo punto. Cioè, che cosa significa avere una società più vecchia? significa avere una società più refrattaria al cambiamento, alla trasformazione. Il mondo è andato avanti perché ogni generazione si ribella alla precedente. Noi lo stiamo vedendo forse in questi giorni con il movimento di Friday for the Future, ma non è neanche detto che avremo un nuovo 68, e perché c'è questa refrattarietà al cambiamento. Non a caso si parla della necessità di aprire ai sedicenni adesso la possibilità di andare alle elezioni, di votare alle elezioni. C'è il problema del welfare, della tenuta del sistema di welfare. Il demografo prevede che aumenterà, raddoppierà la spesa pubblica in pensioni e sanità. Nel 2035 probabilmente il sistema dell'INPS andrà in collasso, perché sarà la finestra di uscita finale della generazione baby boomer. Il nostro sistema pensionistico non è adeguato a tutto questo, e quindi dobbiamo chiederci che cosa dobbiamo fare in Italia come in altri paesi europei. Aumentano le malattie croniche, il che vuol dire che, soprattutto se incrociamo questa tendenza con la tendenza del cambiamento climatico, a Milano, che è una città con un'isola di calore importante, nei mesi estivi avremo una moria di anziani di cui i sistemi sanitari al momento non sono assolutamente in grado di affrontare. Allora, tutte queste tendenze, sto parlando solo di quelle demografiche, come vengono affrontate? Noi non lo sappiamo. Alcuni dicono dobbiamo far entrare cittadini ancora più cittadini stranieri, perché in questo modo riusciamo in qualche modo a invertirlo. È vero che, per esempio, il numero di figli medi per donna in Italia era di 1,2 negli anni 90, oggi è aumentato a 1,4 grazie soltanto all'apporto dei cittadini stranieri. Quindi in questo modo potremmo avvicinarci di nuovo alla famosa soglia di sostituzione di 2,1. Non è detto che ci riusciamo. Secondo alcuni, per riuscirci dovremmo introdurre 300.000 nuovi ingressi ogni anno, cioè il doppio di quello che era stato raggiunto nel 2016-17, che è stato l'apice della ondata migratoria. Però ecco, quando parliamo di nuovo di mega trend, dobbiamo tenere in conto anche le altre variabili, cioè la società, la politica, come reagirebbe di fronte a questa situazione. Abbiamo visto che nel biennio della crisi dei migranti i partiti sovranisti hanno preso di fatto la maggioranza dei voti, sono andati al potere. È un'eccezione assoluta a livello mondiale, praticamente, quella che abbiamo vissuto in Italia. E quindi anche qua, cioè, come reagirà il sistema politico? Dobbiamo immaginare i rischi di terrorismo? Sì, secondo alcuni, almeno secondo le fonti di intelligence, dobbiamo immaginarci il terrorismo, il cosiddetto sovranismo bianco, cioè aumenteranno i fenomeni di attentati contro altre culture, contro islamici, contro neri e così via. Tutto questo ci dà l'idea di un scenario fuori controllo. Quindi quello che il futurista, futurologo cerca di fare, oltre a dare delle indicazioni un po' pessimiste, che purtroppo è nostra natura, è quello di sollecitare poi il decisore pubblico, anche il decisore all'interno per esempio delle aziende con cui a volte lavoriamo, di affrontare questo cambiamento, di trovare delle soluzioni, di trovare dei modi di governance di questi cambiamenti per adattarli alla situazione. Ora, proposte, appunto, soluzioni non ne abbiamo. Avete visto, ogni soluzione dal canto suo provoca altri effetti collaterali, la coperta è corta. Quindi io mi interessa dire questo, magari appunto da questo dibattito, da voci che lavorano poi anche sull'immaginario, potrebbero invece emergere, io mi spero, anche delle soluzioni interessanti. Vediamo un po' che cosa esce fuori.
Grazie Roberto, ti nomino esponente, membro onorario del movimento iperpessimista, che hai superato ogni aspettativa. Mi hai terrorizzato. Questo è abbastanza.
Sei ancora aperto,
vabbè. No, tra l'altro, secondo me la cosa più interessante di tutti questi problemi che uno pone, dice dovete fare qualcosa per affrontarli, ma il problema è proprio l'inerzia della società attuale, che ha una serie di meccanismi che non possono essere fermati e che spingono in una direzione, e anche se tutti volessimo combatterlo non ci si riuscirebbe più. Questa è la mia impressione, però io sono iper pessimista. Passerei a Elisabetta Di Minico, che è un'esperta di distopie anche applicate al reale. E visto che questo tra l'altro è un periodo in cui di distopie se ne vedono anche parecchie, se ne leggono sia come libri che come serie televisive, dalle varie Handmaid's Tale eccetera, la domanda che vuole porre lei è quali scenari prevede non dico realistici diciamo possibili, ma proprio probabili nel futuro dell'Italia o in generale della società, che ci possono venire suggeriti anche dalle distopie della fiction, includendo quindi narrativa e altre forme artistiche.
Salve a tutti. Allora, prima di rispondere alla domanda, una piccola contestualizzazione. Se l'utopia è quel genere che racconta di un governo ideale o idilliaco, di un mondo perfetto, dove si è un mundus alter, dove si è raggiunto un optimum a livello politico, economico, sociale, umano, la distopia fa esattamente il contrario, quindi racconta il peggiore dei mondi possibili, ci trasporta in realtà da incubo nel luogo cattivo, incarnazione del peggio che la società possa riservare. Nelle distopie leggiamo di domini paradossali, di dittature, di violenze di genere, di violenze razziali, di scontri tra uomini e macchine, di invasioni di alieni, di pubblicità e televisione che divengano fisicamente invasivi e così via. La cosa interessante della distopia è che la distopia non inventa nulla, non fa altro che analizzare la società contemporanea, estremizzarla e teatralizzarla. Margaret Atwood nel racconto dell'Ancella, infatti, ha più volte affermato, parlando dell'opera, di non aver inventato nulla. Tutte le violenze, tutta la sopraffazione che vediamo, che leggiamo nel racconto, da qualche parte nel mondo è avvenuta. Quindi la distopia è reale, non fa altro che interiorizzare un'infezione presente nella società e trasformarla in qualcosa di poeticamente molto pressante e invasivo. In Italia, come nel mondo, purtroppo stiamo assistendo ad un'affermazione distopica e lo stiamo facendo quasi come la maggior parte dei protagonisti delle opere che guardiamo, leggiamo, in maniera passiva. Ma in un mondo in cui il diverso diventa pericoloso, in un mondo in cui si mettono in dubbio i diritti delle donne e delle coppie e degli omosessuali in generale, in un mondo in cui la natura può essere schiacciata semplicemente dal desiderio di avidità, in un mondo in cui si criminalizzano l'umanità, l'integrazione e la condivisione, in un mondo del genere la distopia non è un problema futuro, è una realtà immanente, non è fantascienza, è una tendenza lancinante e pericolosa della società contemporanea. E io vedo principalmente due attacchi distopici al mondo in questo momento, quello contro, tenendo a parte tutto il discorso ambientale che è pressante, io mi occupo prevalentemente di distopia politica, quindi la distopia politica che riconosco in Italia e nel mondo è prevalentemente l'attacco contro il diverso e contro la conoscenza. Continuiamo a citare Margaret Atwood. In Margaret Atwood, nel racconto dell'Ancella, una teocrazia di estrema destra prende il potere e annulla tutte le dimensioni dissidenti, partendo principalmente dalle donne. Nel racconto dell'Ancella, come nel mondo, le donne spesso diventano contenitori sacri di ideologie e di patriarcato. Sul corpo femminile viene scritta la politica, viene scritto lo stereotipo, viene scritto l'ingiustizia, e lo si fa costruendo il corpo femminile in base a fantasie, necessità e paure maschili. Ma la distopia in generale non attacca chiaramente solo i corpi femminili, attacca tutti i corpi, attacca tutto quello che possa rappresentare il diverso. Ce lo insegnano gli X-Men, una delle saghe più amate dell'intero universo fumettistico, un mondo in cui i mutanti incarnano qualunque tipo di alterità, quella medica, sessuale, razziale, etnica, di genere, e la risposta del mondo nei confronti dei mutanti è la chiusura, perché la politica, i media non fanno altro che descrivere i mutanti come qualcosa di non assimilabile. E in un mondo del genere tutti possiamo essere mutanti, perché le donne possono mettere in discussione il patriarcato, i migranti possono essere criminali o terroristi, gli omosessuali possono minare l'idea di famiglia tradizionale. Una volta che si è aperta la strada contro qualcuno, nessuno è più al sicuro. E una delle maniere più pratiche di aprire la strada alla distopia è quella di annullare la conoscenza, perché nel momento in cui una popolazione non ha passato, non ha consapevolezza critica del suo presente, non può neanche pensare al futuro. Ce lo ricorda Orwell: chi controlla il passato è in grado di controllare il futuro. E 1984, il 1984 di Orwell, che è probabilmente una dei capolavori della distopia e della letteratura mondiale, ci troviamo di fronte ad un mondo in cui il linguaggio viene annullato per poter meglio manipolare le persone, in un mondo in cui l'attacco contro la lingua si trasforma in un attacco contro l'umanità, perché un popolo che non è in grado di pensare, cioè che non conosce il significato della parola ribellione, non potrà neanche pensare mai di ribellarsi. Quindi la guerra è pace, l'ignoranza è forza e la libertà è schiavitù. E nel mondo di 1984 ci troviamo di fronte a questo bipensiero esplicato nel concetto di bianco-nero. Quando il potere dice che il bianco è nero, il bravo cittadino di Oceania deve credere che il bianco sia nero, deve dimenticare di aver mai pensato che il bianco potesse essere bianco. E quando il governo di Oceania dice che 2 più 2 sia uguale a 5, il bravo cittadino di Oceania deve smettere di credere alla matematica e affidarsi all'ortodossia del potere. E lo vediamo in Fahrenheit 451, lo vediamo in Ministero, lo vediamo in mille opere. La conoscenza è fondamentale perché è la prima maniera di resistere alla distopia. Un popolo consapevole non si lascia schiacciare tanto facilmente. E in questo la distopia può esserci estremamente utile, perché riconoscendo l'infezione, assimilandola e denunciandola, vuole metterci in guardia. Io mi ritengo molto pessimista, però sono di un pessimismo ottimista, nel senso che ormai è una guerra contro la distopia. Quindi la perderemo, però conviene comunque continuare a lottare nella remota speranza di poter arrivare un giorno almeno ad un piccolo frammento di utopia, e per farlo non dobbiamo mai smettere di guardare nell'abisso del luogo cattivo, e soprattutto non dobbiamo assolverci dal male che abbiamo intorno, perché un popolo consapevole può dimostrare che non solo l'utopia si trasforma in distopia, ma che sia vero anche il contrario. Quindi potremmo essere anche un agente positivo della realtà.
Io lo farei. Grazie. Mi sono un po' rovinata sul finale con questa nota quasi ottimistica.
Quasi positiva.
Però no.
Tanto andrà a finire male, però almeno andrà a finire male con la consapevolezza
lottando,
di lottando. Certo, lottando
fino alla
fine. È una magra consolazione, però.
Ripensando a Orwell, a questo fatto chi controlla il passato controlla il presente, secondo me Orwell era ottimista in questa cosa, perché nella società attuale quello che vediamo è che non c'è assolutamente nessun passato. Il passato del cittadino moderno risale al massimo la settimana scorsa. Tutto quello che è accaduto prima è stato completamente dimenticato, o al massimo rimane sotto forma di slogan che hanno perso ogni collegamento con la realtà. E quello che un politico può dire qualsiasi cosa oggi in aperto contrasto con quello che ha detto ieri, ma anche con la realtà di ieri, e assolutamente non gli succede nulla, insomma, ottiene l'effetto che voleva senza nessuna difficoltà. Quindi questa è un po' una cosa anche che nasce chiaramente dalla mancanza di conoscenza, dal decadimento della consapevolezza sociale, politica, dall'ignoranza, dall'incapacità di informarsi, perché la gente legge soltanto i titoli, non legge più gli articoli, per cui crede a qualunque sciocchezza che legge sui social. E purtroppo è così, io voglio dire, non sto facendo snobismo. Chiunque di noi, anche la persona che ci mette più buona volontà, è comunque tanto bombardata da informazioni, per cui alla fine magari approfondisce le poche cose che interessano, ma comunque assimila, anche senza volere, una quantità di informazioni errate, superficiali, sbagliate, falsificate spesso, per cui non c'è molta speranza da questo punto di vista, secondo me. Vorrei allora richiamare in causa Tullio Aboledo, che è uno scrittore anche distopico, anche di piano, se vogliamo, quindi ha anche a che fare con questi meccanismi di manipolazione della realtà dal punto di vista anche politico, e chiedergli un po' dal suo punto di vista, insomma, io qua avevo scritto una domanda, appunto, questi argomenti, questa dissoluzione della consapevolezza, della conoscenza, dell'istruzione. Io qua sono passato qualche diapositiva che mostrava proprio la perdita anche della capacità di scrivere in italiano, soprattutto da parte di quelli che dicono prima gli italiani, poi non sanno scrivere neanche nella loro lingua. Dove ci porta dal punto di vista politico, insomma?
Ma io sono nato nel 57, non mi vergogno a dirlo, faccio outing, tanto c'è scritto su tutti i miei libri, e quindi sono cresciuto con la musica punk e avevo una maglietta che diceva No Future. Questo nel 77, poi sono arrivato a passare l'87, 97, eccetera, eccetera. In realtà io ho cominciato il mio nuovo libro, il nuovo romanzo che uscirà a gennaio, comincia proprio il 31 dicembre del 1999, perché non so quanti di voi ricordino, a me piace far alzare le mani anche perché così ho fatto un po' di ginnastica, la paura tremenda del millennium bug, dove succedeva di tutto. Io sono collezionista di libri sulle catastrofi mancate e quindi, ad esempio, ho una raccolta di libri sulla paura del millennium bug, che ovviamente non sono stati più ristampati perché per ovvi motivi, e ce ne sono di meravigliosi, cioè sarebbe successo di tutto, partirono le testate nucleari, gli aerei cadono, non prendete gli aerei che potrebbero cadere, non prendete gli ascensori perché il software potrebbe, cos'è successo? Bene amato, niente. Altra cosa, c'è un racconto di uno scrittore inglese di cui non mi ricordo il nome perché penso che sia andato a nascondersi dalla vergogna, che immaginava i dintorni di Londra con le fosse comuni piene di morti della peste bovina, chi di voi si ricorda della mucca pazza, la paura della mucca pazza? Quanti di noi sono morti per colpa della mucca pazza? Quanti tra i presenti? Nessuno, voglio dire. Quindi, voglio dire, sono paure... Diciamo che io parto da una considerazione che come creature siamo i bipedi più sfigati e più autolesionisti che esistano, però alla fine riusciamo sempre a trovare il modo di cavarcela. E se penso alle difficoltà che ha potuto vivere un mio coetaneo del 1944 o del 1821, per dire due anni buttati lì a cazzo, voglio dire, mi sento fortunato. E mi sento fortunato che se guardo le previsioni del Club di Roma del 1970, secondo la quale a questo punto noi tutti dovremmo essere intenti a sbranarci l'un l'altro per sopravvivere fino a domani e trovare qualcun altro da sbranare. Cioè, voglio dire, ci sono state fatte tante previsioni pessimiste, ma sono state superate. Diciamo che dei mali terrificanti dell'apocalisse sono state sostituite con dell'apocalisse in tono minore, comunque con delle mini apocalisse che si risolvono un po', si aggiustano. Io ho una proposta per evitare la fine dell'umanità ed è l'abolizione dei verbi impersonali e dei manager, che sono collegati, perché i manager come risolvono i problemi? Col comitato nel quale si progetta una riunione in cui sarà presentato un PowerPoint su cosa si farà, si dovrebbe fare, si potrebbe fare, qualcuno farà, ma poi non fa nessuno, fa nulla. Noi siamo in mano a un sistema manageriale di fatto, anche i partiti sono diventati delle congreghe di manager. Io non trovo che ci siano differenze dal punto di vista antropologico tra i dirigenti del PD, per dire, e un qualsiasi consiglio di amministrazione di una multinazionale. Allora lì veramente la maglietta No Future ci sta. Però un futuro è possibile. Beh, ti dico, un elemento di speranza lo trovo in queste cose che sono appese qua sopra. Perché tutto sommato, quando i miei figli sono andati a scuola e gli ho chiesto ma quanti immigrati avete in classe, ho detto no papà, non ci sono immigrati, ci sono solo bambini. E secondo me, tutto sommato, abbiamo gli anticorpi per agire. Il fatto che noi si discuta adesso di distopie, eccetera, noi diciamo come amanti del genere fantascientifico, fino a l'altro ieri non contavamo un cazzo, nel senso che prova tu a proporre all'Einaudi un libro di fantascienza, è come quando dai la medicina a un bambino, devi camuffarla col miele, con lo zucchero, con la caramella. Adesso invece certe cose veniamo più ascoltati, cioè paradossalmente in qualche dibattito ci ascoltano e chi meglio di noi sa quali sono i pericoli del futuro e quindi quali sono le strade da evitare, le strade alternative da percorrere. Quindi sono ottimista nel senso che vedo che ci sono gli anticorpi per agire, quindi fonderò un partito all'opposizione del tuo e nei dibattiti ci scanneremo vicenda. Un mio amico ha detto che sono un pessimista che ci prova, quindi... però le paure del passato, tutto sommato, io ripeto, ho paura tanto dei manager perché gli stessi che controllano le ferrovie, gli aerei, controllano, probabilmente avranno in appalto anche i siti nucleari, non so. E più che l'intelligenza artificiale, mi fa paura la stupidità umana, insomma, quindi questo è... Sono andato fuori tema completamente.
No, va bene.
No, ho trovato un tema, una nota di ottimismo.
Apprezzo questa nota. Questa nota di ottimismo che è come un dibattito politico contro il suo partito. Io racconterei la solita storia del tizio che si è buttato dalla finestra del grattacielo e dice ma fin qui tutto bene, ma fin qui tutto bene, ma fin qui tutto bene. Va bene. No, però hai tradotto questo punto che proprio volevo affrontare con Elena e Giulia, che io considero praticamente un'entità
unica.
Una è binaria, siamo.
No, binaria.
Sono in mezzo ai binari qua, però.
Su, appunto, il ruolo che può avere la fantascienza, in qualche modo, in questa lotta contro il collasso della società, eccetera. Loro dirigono, lo sapete probabilmente, la collana Futuro Presente, che è una collana dedicata proprio a fantascienza sociale, quindi che affronta le minacce, il problema, il futuro della società usando i mezzi della fantascienza. Adesso abbiamo pubblicato anche un'edizione cartacea, il volume sul quale Italia Futura Presente, che potete acquistare al nostro stand Delos, della società. Avete ancora qualche anno per leggerlo, perché appunto poi finirà tutto quanto, per cui aspettatevi. E allora vorrei chiedere innanzitutto, con la loro esperienza di editor di questi racconti, come vedono dal vostro punto, i vostri scrittori che avete selezionato, che problemi vedono, come vedono il futuro dell'Italia, e se secondo voi la fantascienza può avere qualche ruolo in qualche modo nel rendere le persone più consapevoli di, anche senza speranza, voglio dire, ma di quello che mi intorno, magari dare quella spintarella, quel joule di spinta alla macchina che rotola, che non servirà a nulla, ma che potrebbe essere magari il joule che serve per spingere in un'altra direzione.
Inizio io? Ok. Salve a tutti, allora, mi piace l'odore della distopia di mattina, detto questo, guarda, io la prenderei un po' alla larga, intanto grazie per tutta la distopia, ma vi do una notizia, a me sembrate utopisti, nel senso che voi partite, perché? Perché voi appunto ci avete raccontato tutte le cose che possono andare male, che possono essere usate l'uno contro l'altro, e mi sembra che lo abbiate fatto a partire da una certa visione delle cose. Le cose non dovrebbero essere così, le cose non dovrebbero andare così. Noi siamo ignoranti, ma in realtà noi dovremmo essere colti. Ma non so, dal mio punto di vista la notizia è che non siamo mai stati colti, non siamo mai stati più colti di così. Ecco, no? Quindi anche lì è tutta una questione di punto di vista. Tu lui hai citato il Millennium Bug, no? Cioè io me lo ricordo, anch'io me lo ricordo l'orgasmo che c'era intorno. E qualcuno lo ha paragonato all'anno 1000, alla paura dell'anno 1000. In realtà non è così. Non c'entra assolutamente niente, semplicemente perché tutto il discorso della paura dell'anno 1000 e millennio più 1000 è un fake storico clamoroso. Semplicemente perché a quei tempi la gente non è che sapesse precisamente in che anno si fosse, non avevano il conto alla rovescia, non c'è neanche un documento, ci sono dei documenti, dei testamenti redatti nell'anno 999, ma in quel monastero specifico, la gran parte delle persone, poi europee, perché su di quello che stiamo parlando, anche questo punto di vista è molto parziale, cioè europeo, occidentale, e le visioni poi sono tante. Quindi appunto a quei tempi la gente non si preoccupava esattamente di che anno fosse, avevano una serie di culture molto diverse dalla nostra adesso. E noi invece nel 1999, bombardati da tutte queste cose, molto più colti nella media rispetto ai nostri antenati, abbiamo vissuto questi effetti collaterali, nel senso che poi aumenta la conoscenza, non è detto che con la conoscenza aumenti il discernimento, perché il discernimento è fatto anche di altre componenti dell'intelletto. aumentando la conoscenza poi aumenta l'ansia, questa è l'epoca dell'ansia, no? Sicuramente a questo punto è giustificata perché siamo in piena emergenza climatica, ma poi togliendo, so che è difficile perché è un po' il tema del momento, però togliendo il discorso climatico dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano, dal punto di vista della sopraffazione, della distopia vista da quel punto di vista, qua non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. C'è di nuovo il fatto che noi da un paio di secoli abbiamo, più o meno dalla Rivoluzione Francese, abbiamo il concetto che l'essere umano ha diritto alla felicità e quindi siamo utopisti. Quindi la distopia noi la vediamo perché io ho diritto a esprimermi, io ho diritto a parlare, ho diritto all'integrità del mio corpo. E questo qui adesso, perché io mi trovo a volte nelle scuole, nel mio quartiere fanno delle scuole di italiano alle straniere, quindi magari andiamo volontari a fare varie cose, e ci sono persone che non hanno, le donne che sono lì, non hanno neanche questa, a volte non hanno neanche questa consapevolezza, loro devono fare figli, no? Tu hai parlato prima di demografia, no? E il nostro punto di vista è, il nostro punto di vista più illuminato è, speriamo che arrivino gli stranieri qua così ci fanno i figli. Questo è da, appunto è un punto di vista che non prende assolutamente in esame chi fa i figli davvero, che sono le donne che vengono sposate da, nei loro paesi, vengono portate qui, chiuse in casa e fanno i figli. A noi ci si alza il pilo oppure speriamo che sia così, ma loro? Quindi ci sono tante distopie già in atto. È per questo che dico che voi siete, noi siamo utopisti, perché forse abbiamo una parte dei nostri valori che potrebbe essere utile a tutti, purché teniamo conto dei vari punti di vista, appunto, no? Cioè, chi di noi ha mai visto un video degli attivisti che entrano negli allevamenti intensivi? Sono delle immagini veramente, io le ho viste, cioè non torno indietro, eppure accade adesso. Quindi ecco quello che può fare la fantascienza. Fermo restando che c'è una celebre frase, ma non mi ricordo assolutamente chi l'ha detta, ovvero che l'apprendimento è una porta che si apre solo dall'interno. Quindi noi non... sì, possiamo cercare di impattare quello che dicevamo prima nel panel sul clima, no? La narrativa non deve essere per forza utile, però può voler essere utile, può voler dare dei messaggi, no? Però fermo restando che poi i messaggi devono anche essere recepiti. Noi non possiamo obbligare nessuno, non possiamo terrorizzare la gente per fargli fare le cose, non ha il minimo senso. Questo è il meccanismo delle distopie, no? Quello che può fare la fantascienza è, che fa? Intanto è fare contropropaganda. Quindi smascherare, ironizzare, mettere alla berlina, prendere in giro, e ovviamente lo fa se sceglie di schierarsi, e nella fantascienza non tutti lo vogliono fare, perché c'è anche una fortissima vocazione scapista di questo genere, che per carità è assolutamente legittima, ma che poi tende a reagire male invece quando vede chi si impegna politicamente. Ogni riferimento a fare... Insomma, questo devo dire, io lo adesso scopro le carte, cioè io l'ho sperimentato con il racconto che abbiamo scritto per Urania, per esempio. Noi abbiamo scritto un racconto politico, schierato politicamente, ci è stato detto, va benissimo, io non sono quella che contesta i lettori e le cose, però ci è stato detto, guarda, sì è bello, è scritto bene, però è politico, non mi è piaciuto. Va bene, ok, ne prendo atto. Prendo atto anche appunto del fatto che si può anche scegliere di schierarsi in favore della resa di una complessità, ecco anche qui, no? Il mondo è troppo complesso, non possiamo capire, ma è da 1600 che è così in realtà, l'era della complessità, quando un fenomeno non dipende più da una sola causa, ma da tantissime concause e non ci stai più dietro. Quindi quello che può fare la letteratura in generale e nello specifico la fantascienza è questionare alcuni aspetti, aprirli, prendere una narrazione, aprire questa narrazione, vedere la narrazione dominante, ovviamente la narrazione del potere, una narrazione del senso comune, è aprirla, scardinarla, fare vedere dove fa acqua e questionare, proprio nel senso di porre delle questioni e poi aprire una conversazione. Ecco, adesso magari lascio a te sul futuro presente, cosa che non è che
rovinato. Esatto, ma insomma è stato abbastanza completo il suo intervento, per cui aggiungo solo qualcosa su questa collana che curiamo dal 2016 e che è dedicata nello specifico alla fantascienza sociale, che quindi rispetto magari ad altri filoni o sottogeneri della fantascienza è molto radicata nell'attualità. Quindi tendenzialmente c'è una traslazione tra quello che viviamo ogni giorno e una sua proiezione in un futuro che è quasi sempre un dopodomani, quindi non molto lontano. E, come curatrici abbiamo scelto e pubblicato un tot di racconti, adesso non ricordo quanti sono, una ventina comunque, ne abbiamo ricevuti molti di più ovviamente, per cui ci siamo fatte anche un po' un'idea di quelle che possono essere le tematiche o comunque le visioni e le voci che cercano di raccontare il nostro futuro. A volte da un punto di vista un po' più pessimista, altre volte più ottimista, e sono stati affrontati tanti temi secondo me importantissimi che magari a volte nella fantascienza di evasione giustamente non ci sono. Per esempio abbiamo pubblicato racconti che hanno parlato di sessismo attraverso dei bei rovesciamenti, perché la fantascienza, essendo allegoria, si presta molto bene a prendere un argomento e a dargli un'altra chiave di lettura, quindi a fare domande senza dare necessariamente risposte. E abbiamo parlato di sessismo, abbiamo parlato di inclusione, sempre con l'allegoria per esempio dell'alieno. Giulia ha citato il racconto di Urania in cui parlavamo dell'alienus, quindi questa lotta che ogni organismo compie ogni giorno contro ciò che ha, che è intorno e che è alieno da lui, è diverso da lui, e che è una lotta che in natura non ha sfumature morali, nelle relazioni tra persone le ha, quindi l'accoglienza è una scelta, l'inclusione è una scelta. E quindi ecco, possiamo dire che in questa fantascienza sociale, cioè, l'impegno è prevalente sulla, sull'evasione in senso stretto. E adesso non vi elenco i racconti, sono diversi. Se, visto che parliamo del futuro dell'Italia, abbiamo raccolto alcuni di questi racconti, tutti a tema futuro dell'Italia, quindi sono, ecco, le voci di autori e autrici italiani che raccontano come vedono il domani, scandagliandolo a partire da diversi argomenti, quindi ognuno parla di un tema diverso. Abbiamo l'immigrazione, il sessismo, come abbiamo detto, e niente, quindi ecco, se siete interessati a leggere qualcosa, a farvi un'idea di come gli autori italiani di fantascienza di oggi vedono l'Italia del futuro, questa potrebbe essere una lettura interessante. E bene, direi che
grazie. Non so, temo che vi abbiamo dato un po' degli sberloni questa mattina con queste cose. Adesso io mi sento abbastanza sberlato con questi argomenti. Vi lascerei magari una decina di minuti se volete fare delle domande al pubblico, e poi chiuderei questa cosa facendo una domanda a tutti quanti. Magari pensateci adesso su quale sarà la fine del mondo più probabile. Così diciamo risolleviamo il morale in modo un po' bellissimo, particolare. Chi vuole fare domande? Gianfilippo.
Intanto una considerazione in merito al tuo intervento, quella che hai detto prima a proposito della ignoranza, della conoscenza. Secondo me, volevo dire, secondo me la situazione in Italia è comunque peggiore rispetto al resto del mondo, anche se non abbiamo personaggi politici, insomma, che conosciamo tutti, che sono simili a personaggi politici che dominano il mondo attualmente anglosassone.
Casualità.
Però da altre parti del mondo c'è. Comunque mi sembra dei vari interventi non c'è stata una differenziazione chiara appunto tra l'Italia e il resto, perché mi sembra che il titolo sia Italia. Ho visto, sentito parlare di cose giustissime, però non specifiche dell'Italia.
Vuoi dire qualcosa tu su?
No, anche perché mi sta tornando la voce. Mi dispiace.
Io sempre sul Millennium Bug, però a parte il catastrofismo che c'era, il fatto che non sia successo niente è dovuto anche al fatto che ci sono state persone, anche io, che hanno cambiato i sistemi in modo che funzionassero dopo c'erano tante formichine che durante le notti e hanno cambiato il sistema, quindi ci sono le formichine adesso e la volontà di cambiare il sistema.
Qualcuno conosce delle formichine?
in realtà siamo tutti fornitori.
Allora, io lavoro, adesso non lapidatemi, lavoro in una banca, quindi so quanto lavoro c'è stato per evitare Millennium Bug fino alla mezzanotte. Se ci sono le formichine, io sono affascinato da Fight Club di Chuck Palahniuk e credo che quella sia la soluzione finale del problema distopia, nel senso che anche nel nuovo libro che ha scritto, il libro di non mi ricordo chi, un libro che penso abbiamo letto in pochissimi, c'è una ribellione delle piccole formichine che dicono: siamo stufi di far girare gli ingranaggi a vuoto, cominciamo a lavorare bene, quindi cominciamo a lavorare come Dio comanda, come noi sappiamo lavorare e come chi ci comanda non sa più fare. Io conto su questo, cioè su una... Lì nel nuovo libro di Polanyi c'è, a un certo punto c'è un rappresentante del congresso che vede ci sono degli operai che transennano, scavano delle fosse e dicono: no, stanno facendo una nuova piscina. No, in realtà stanno facendo la fossa dove tra poco finiranno. È una distopia eccezionale, se riuscissi a ricordarmi il titolo sarei più contento, ed è quella, le formichine ci sono e spero che prima o poi si sveglino, decidono di dare l'attacco alla regina madre che sta lì a ingrassare. Beh, però lei che genera le formichine, non se ne esce.
Non è però da un certo punto di vista deleterio anche questa cosa, le formichine da una parte e la regina madre dall'altra, perché comunque la classe governante spesso è lo specchio di chi è lo specchio del suo paese. Un Berlusconi non è stato lì 20 anni per niente, perché, e anche adesso stiamo parlando di Salvini con Becco, ma adesso si piglia il 40% delle elezioni, non è che è un super colpo di Stato. Cioè, le formichine da un certo punto di vista collaborano anche volentieri, e cioè, quelli sono lì perché hanno appunto dietro del marketing che va a intercettare le persone, non sono lì per niente, perché fortunatamente siamo, e fortunatamente e purtroppo siamo una democrazia.
Ma io credo molto nel sabotaggio come arte politica, quindi anche perché ho seguito negli anni 70, seguivo il corso di Tony Negri all'Università di Padova e le lezioni erano più o meno su come far saltare le centraline dell'Enel, queste cose qua che stanno tornando di gran... No, credo molto nel potere delle formichine, anche perché forse qualcosa hanno fatto e noi non lo sappiamo, perché il lavoro...
Il problema di Tony Negri, essere alieni, che dice sì, però anche la portinaia deve essere in grado di amministrare lo Stato. Questo prima di far saltare una centralina, devi essere in grado di gestire quello che verrà dopo.
Ma io sono convinto che abbiamo le risorse per farlo, cioè per progettare un paese diverso e anche una
Europa diversa. Lo spero, perché tra quelli che per esempio criticano questi ragazzini dei Fridays for Future, ci sono quelli che io nel 75 ho occupato il liceo per 15 giorni, quindi sono migliore di te. Che cazzo vuoi, io posso dirlo e no.
Generalmente sono quelli che parcheggiano in seconda fila da bordo
e si sono assicurati il posto ospitale.
Lo so, è così, funziona così, ma le rivoluzioni si fanno per quello, lo so. Sto leggendo una bellissima trilogia di Hilary Mantel sulla rivoluzione francese, non mi ero mai reso conto di qualche lavoro dilettantistico e anche con che grande cuore di persone che morivano a 25 anni per... E Rosa Luxemburg, c'è un bellissimo film su di lei, cioè ci sono i talenti e ci sono, secondo me, manca un po' la coesione, manca il collante, spero che non debba essere la paura, però poco ci manca, insomma. Qui mi ricollego, tendo una mano ideale verso il partito del pessimismo, no, spero che sia anche la voglia di fare qualcosa. A me Greta Thunberg piace, volevo farmi iscrivere Greta Thunberg qua perché pensavo fosse anche più di richiamo anche per il pubblico, mi piace. Anche se sembra un po' Vidkun Quisling, che era il Gauleiter della Norvegia, sotto occupazione nazista dal punto di vista fisionomico, dovevano scegliere di fare un casting un po' migliore, ma va bene. C'è ad esempio la olandese, che non mi ricordo come si chiama perché è un nome a 5 cognomi, però è molto più trendy, molto più appeal. Secondo me alla fine ce la faranno.
Lo spero anch'io, però comunque c'è comunque in generale un problema di... Cioè, poi è inutile farcela se dopo due generazioni hai ancora... persone che poi hanno un livello culturale per cui credono che ci sia in atto per esempio un piano di sostituzione etnica, che è una roba da fumetto, cioè non te lo passano. Sì, se presenti un progetto del genere alla Marvel ti prendono calcio in culo, perché è una sceneggiatura che fa buchi da tutte le parti, però finché hai una base che crede a questo, cioè, il problema non è solo fare la rivoluzione e portarla avanti.
Ma se tu già parti così rivoluzione... sprezzante nei confronti della base, cosa puoi ottenere dalla base? Cioè, però sei spesso sprezzante, no? Ne parli sempre in modo questi credono a Salvini, questi credono a... Cioè,
Ma li dobbiamo gestire questi.
Ma anche no, ma tu gliel'hai chiesto se vogliono essere gestiti. Hai chiesto a qualcuno se vuole essere gestito da te? E in base, cioè, sulla base di cosa? Cioè,
prendi la responsabilità di fare una rivoluzione, devi sapere cosa. Perché faccio la rivoluzione poi?
Definisci rivoluzione allora, definisci responsabilità, cioè che vuol dire? Cioè, non lo so, mi sembra troppo.
Cambiare le cose, non puoi pensare di generare un cambiamento e poi.
Cambiare cosa come? Cioè, anche i tuoi discorsi sono giusti a livello. Io per dire, io sono d'accordo con te. Però poi non ci vedo un grande potenziale trasformativo, perché sono dei discorsi che io sentivo, cioè, da vecchi radicali a Torre Argentina, andavo lì e sentivo questi discorsi.
Ma no, ma intanto tutta l'umanità pensa sia d'accordo sul concetto che bisogna cambiare. Il grosso problema è che nessuno sa esattamente come e nessuno è sicuramente d'accordo con gli altri su come.
Più si diffonde la conoscenza, non si può impedire alle persone di votare per Salvini, sarebbe ingiusto da parte di quelli, cioè, le persone possono continuare a votare per Salvini o per Trump o per chi vogliono, possono anche continuare a pensare che ci sia in atto una sostituzione razziale, eccetera, eccetera, ma se noi come gruppo
lo educhiamo,
esatto,
anche no.
Sì, ma
anche no.
No, perché ho una conoscente che fino a 5 anni fa votava Casa Pound. Poi ha conosciuto a un ragazzo il cui fratello è omosessuale, adesso non parla più male degli omosessuali.
Certo.
Ha iniziato a lavorare in una scuola dove c'è anche una scuola privata, dove si fanno anche dei corsi di italiano per stranieri, non ce l'ha più con i migranti, perché nel momento in cui le persone parlano perché non sanno quello che hanno di fronte, nel momento in cui si mette loro di fronte alla diversità, magari 100 continueranno a pensare alla sostituzione razziale, ma uno no, quindi è in quella persona c'è la vittoria, perché è chiaro, il mondo non possiamo cambiarlo, però nel momento in cui proviamo ad aprirci al mondo, cioè proviamo a far vedere la diversità come un elemento positivo e proviamo ad educarlo, il mondo, secondo me, il mondo in una qualche maniera reagirà.
Cioè, sicuramente.
Perché altrimenti, cioè, siamo già veramente condannati in anticipo. È chiaro, non possiamo cambiare tutto, però possiamo pensare globalmente e agire localmente, visto che stiamo parlando degli anni 60-70. Quindi anche nel piccolo, secondo me, possiamo creare la rivoluzione, che deve essere prima culturale e poi... qualora la cultura non funzionasse, posso anche capire.
Ma guarda,
se arrivi a...
Vabbè, adesso cioè, tutto sta appunto nell'intesa sul termine di educazione. Educazione cos'è? È quello che dicevo io prima, l'apprendimento si apre da dentro. Allora
se
tu vai da una persona come scrittrice, come curatrice, e gli dici cosa deve pensare e come la deve pensare più giusta,
questo è il fatto,
finire solo il discorso. L'educazione che tu intendi è un'educazione emotiva, cambio di punto di vista. Perché? Perché la gente vota Salvini? Perché la gente non vota la sinistra che dice tutte
che
le cose
non esiste
giù?
La sinistra.
Perché? Perché nessuno... L'essere umano ha dei bisogni, parte tutto da lì. Allora arriva il primo opportunista rapace, ma che è in grado di capire quei bisogni, dà loro una voce e le persone si sentono capite. Arriva l'intellettuale e gli dice: no, guarda che adesso ti insegno io devo fare la rivoluzione, no? Tu sei la portinaia, ti devo insegnare io. Magari la portinaia si gestisce tutto il palazzo meglio di quello che avete all'ultimo.
Ci buttano fuori,
scusa. Ma che sei tu che comandi?
Infatti
tutto il potere, tutto il potere alla tavola rotonda.
Potremmo andare avanti tranquillamente a ben oltre quello che rimane a questo pianeta da vivere. Tra l'altro, interessantissimo. Vi faccio proprio una battuta veloce, proprio tac, quello che vi ho chiesto prima: qual è la fine del mondo che arriva prima?
Vabbè, il mondo non finisce, questo lo sappiamo, se ne parla tra 4 miliardi e mezzo di anni. Noi ormai siamo lì, nel senso che stiamo diventando qualcos'altro, diventeremo specie digitale, probabilmente entro la fine di questo secolo qualcos'altro, saremo tutto tranne che una specie umana, sarà una specie del tutto aliena e io credo che così andremo a finire.
Allora, la fine del genere umano, politica, se non dovesse arrivare una distopia apocalittica ambientale prima, e forse ci risparmierebbe anche qualche feratezza politica, quindi, cioè, una delle due.
Oddio, come non lo so, il mondo sopravviverà, probabilmente forse ci estingueremo noi o forse
sì,
no, chissà.
Il mondo magari sopravviverà.
Esatto, il mondo rimane, siamo noi tanto, siamo arrivati dopo,
siamo,
e ce ne andremo.
Siamo di passaggio,
certo,
sono andati i dinosauri, poverini, non vedo
esatto,
perché.
Non sentiranno la nostra mancanza.
Sì, sì, no, tutto si, nulla si crea, nulla si, quindi il mondo non finirà, io morirò, ecco. Basta, finirà così per me il mondo, io morirò.
Un'invasione dei commercialisti.
Non è mai stata. Comunque, per farvi rendere conto di quanto la fine del mondo sia comunque presente nella nostra mente ormai, in questi giorni è stata premiata come miglior pubblicità dell'anno quella del buon di Motta sull'asteroide, che nell'ultima puntata vi consiglio di vedere distrugge la Terra completamente. Quindi,
e quindi niente più buon di Motta.
Parte di noi,
grazie.
Grazie.
Grazie
a tutti.
Grazie mille.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.